Cioè le due cose si prestano veramente ad andare insieme. Ci sono molti elementi che si richiamano l'uno con l'altro, fra tutta la trattazione che c'è nel capitolo appunto sulle scienze del riconoscimento e tutte le cose raccontate da Sobrero seguendo l'argomentazione di Edelman e di Damasio, e una serie di cose che vanno in parallelo appunto con quelle ricostruite seguendo il lunghissimo lavoro di Branner, e ci sono proprio delle corrispondenze, oltre che anche di echi che si richiamano, ma proprio Branner che usa delle cose di Edelman, eccetera. Però non sono riuscito a fare un filo ben preciso, neanche a farmi tutti i miei soliti schemi precisi con gli appunti, se non solo un pezzettino. Le cose che si tengono insieme, secondo me, sono evidenti. Poi quando ve le leggerete, penso che lo vedrete, ed è per quello che riguarda un po' la trattazione del libro di Sobrero, mi sembra un po' il cuore della sua argomentazione. Quando dicevo un paio di volte fa, usavo l'aggettivo radicale con due aspetti per la seconda parte del libro, perché ci presenterà esempi di persone che hanno avuto a che fare, come esperienza personale, hanno sperimentato radicalmente la questione del rapporto fra narrazione e vita. Qui siamo alle radici del problema da un punto di vista teorico, cioè appunto uscendo un po' dal seminato standard dei ragionamenti sui rapporti tra antropologia e letteratura, Sobrero ragiona proprio sul concetto di narrazione, narrare, e in questi due capitoli, le scienze del riconoscimento e quello dedicato a Branner, che non mi ricordo come si intitola, il teatro dei racconti. Teatro perché c'è scena, e scena che è anche nozione usata da Edelman, si presenta una ipotesi sviluppata in modi del tutto diversi e differenziati, perché Edelman, Damasio e altri sono dei neuroscienziati, studiosi della mente, eccetera. Branner è uno psicologo essenzialmente, ma entrambi appunto ragionano sul carattere proprio originario, costitutivo dell'esperienza del narrare in quanto esseri umani, cioè il narrare come parte costitutiva dell'essere umani in quanto umani, in quanto Homo sapiens. E non è un narrare, narrare vuol dire anche raccontare, ma narrare appunto radicalmente viene presentato la narrazione, la storia, come la forma, secondo Edelman e Damasio, ma anche secondo Branner, che originariamente assume il nostro panorama mentale in quanto nostro. Cioè non si dà, quando si parla del rapporto con il pensiero e il linguaggio, Branner si occupa molto, sugla scorta di Piaget e Vygotsky, dello sviluppo del bambino, dello sviluppo cognitivo nelle prime età dell'essere umano. Loro insistono molto sul fatto che ancora prima che si dia una competenza linguistica, ancora prima che arrivi una capacità di elaborazione linguistica dell'esperienza, in qualche modo c'è già una storia. Usano il termine storia e il termine narrare, narrazione, per dire come la scena si presenta originariamente, scena appunto effettivamente non l'ho detto apposta, ma è un termine che ricorre in questi autori, in cui l'esperienza del mondo esterno si presenta alla mente in formazione come una scena, come un luogo in cui tanti elementi sono compresenti e hanno, diciamo, relazione con il sé soltanto in quanto sono tanti elementi e il sé, che ancora non ha coscienza dell'essere tale, è sulla scena insieme a questi. Poi pian piano, è come se fosse davvero una scena di teatro, ma in cui noi spettatori o protagonisti, insomma oggetto della narrazione di questi autori, siamo dentro la scena anche noi, e la scena non è bene illuminata. Questo non c'è nel libro di Soberomi, è un'immagine che penso io magari non è neanche adeguata, non so, ma insomma è come se sulla scena del teatro ci fossero tante cose insieme, oggetti, personaggi, eccetera, e la scena non è evidente e bene illuminata. Emerge alla visione, alla percezione, pian piano, ma tutta insieme. E il pian piano, con un incremento di illuminazione, che quindi possiamo vedere e capire che cosa ci sta intorno, è il fatto che impariamo a parlare, impariamo a fare ordine, impariamo a stabilire relazioni, a separare le cose, ma che ci si danno originariamente tutte insieme. E questo mondo esterno, come abbiamo già accennato, è un mondo fatto di altri noi, cioè di altri esseri umani largamente, e l'emergere del sé come tale, nella sua autonomia, pian pianino, nella sua autocoscienza, è tale soltanto in funzione della compresenza sulla scena degli altri. Non c'è prima un sé e poi gli altri. Addirittura, se si deve fare un prima e un poi, ci sono prima gli altri e prima la coscienza di tutto quello che circonda il sé. È il sé che si definisce in quanto tale in relazione a questo panorama. Un tratto comune è che tutto questo è un discorso inserito in una visione evolutiva, e cioè un riportare il ragionamento, anche se in dialogo con altre discipline, filosofia, antropologia, eccetera, come sarà soprattutto il caso di Brunner, ma in un ragionamento di tipo scientifico, nel senso del quadro dell'evoluzione naturale, considerare gli esseri umani in quanto animali inseriti in un processo evolutivo che coinvolge tutte le forme di vita presenti sulla Terra e sottoposti al meccanismo dell'evoluzione, della selezione naturale. Non ritorno sulle cose che abbiamo detto la volta scorsa, il modello di selezione per istruzione, per il modello di riconoscimento per istruzione o per selezione. Questi autori, Edelman, Damasio e poi Brunner, insistono sull'aspetto selezione, perché selezione è il rapporto con gli altri, appunto, col mondo esterno, l'intervento necessario della relazione col mondo esterno per completare l'opera del patrimonio che ci portiamo dentro e che l'evoluzione ha definito per noi. Ci sono appunto tutta una serie di echi e di corrispondenze che si rincorrono in questi due capitoli, tutta la parte che riguarda appunto Edelman e Damasio nel capitolo 3 e tutta la trattazione su Brunner nel capitolo 4. E a me, insomma, ha fatto questa impressione, insomma, vedete se sarà lo stesso per voi, ma io mi sentirei di esortarvi a considerarli in un blocco, diciamo, unitario, e che rispetto appunto un po' a tutto quello che viene prima, e ovviamente rispetto alla seconda parte che è tutto un altro taglio, a me sembra che costituisca un po' il cuore dello sforzo che ha fatto l'autore cercando di costruire un ragionamento originale sul tema antropologia e letteratura. Eravamo arrivati, ricordate, alla questione della mappa globale, cioè, appunto, non ripetendo le cose, ma insomma, pian piano l'evoluzione porta alla specie in dote una emersione dalla relazione col mondo in una capacità sempre maggiore di efficienza in quel meccanismo di riconoscimento di cui tanto si è parlato, perché le esperienze individuali sono codificate in una serie di percorsi, i percorsi sono codificati in mappe, le mappe sono correlate fra di loro e, come mappe prodotte dall'esperienza individuale, selezione somatica, dice Edelman, il tutto si correla a una mappa globale che è quella che ci mette in relazione, ci trasferisce l'eredità di tutto ciò che la specie ha acquisito e vissuto evolutivamente prima dell'avvento del singolo organismo. E quindi, diciamo, è come se un enorme incremento di potenza riconoscitiva, per cui ogni singolo organismo non solo si avvale della sua esperienza, ma riesce a mettere in campo tutta l'esperienza della specie che che è stata distillata prima della sua comparsa, del singolo organismo. La differenza, appunto, fra le due prospettive, quella del modello di riconoscimento per istruzioni e questa, è che il ruolo dell'esperienza individuale, il ruolo del rapporto con il mondo per i singoli individui è particolarmente sottolineato ed è considerato non accessorio e non automatico, può darsi e non darsi, e solo la sua efficacia, il suo successo completa tutto il meccanismo. Alla questione della mappa globale che produce quello che Edelman e Damasio chiamano il proto-sé, cioè il sé originario che ancora non è dotato di una autocoscienza e di una capacità di distinzione da tutto il resto, è proto, cioè ha tutta una serie di competenze e di possibilità a sua disposizione. Un contributo specifico che Damasio dà a questo livello è il ruolo delle emozioni. Dice Sobrero: per Damasio non c'è riconoscimento, rapporto con il mondo esterno che non comporti emozioni, anche quando si intenda l'emozione nella sua espressione più elementare, sensazione di malessere o benessere, mancanza o completezza, soddisfazione, insoddisfazione. Le emozioni sono un meccanismo prezioso della selezione naturale, non qualcosa che si aggiunge al corpo, non un di più per cui funzioniamo nelle relazioni col mondo e poi si provano anche emozioni, ma questo aspetto delle emozioni è quasi come un organo del corpo, una funzione di demarcatore, un segnale termostatico che ci dice quando stiamo bene e quando stiamo male. C'è una citazione dello stesso Damasio che dice: il cervello per sua natura rappresenta le strutture e gli stati dell'organismo, e mentre provvede alla regolazione dell'organismo che mi ha mandato di fare, intreccia in maniera naturale storie senza parole su ciò che accade a un organismo immerso nell'ambiente. La metafora della storia è costitutiva del discorso di questi autori per raccontare dal loro punto di vista, per riferire, raccontare già un dire storia, la loro teoria di come le cose sono andate per la nostra specie. Commenta Sobrero: non diremo che la nostra mente racconta una storia, perché non c'è ancora un soggetto che racconti. Diremo piuttosto che la nostra mente si manifesta come una storia. E appunto qui la radicalità del discorso, l'idea che il narrare, le competenze per sviluppare completamente la qualcosa saranno successive, ma il narrare è una esperienza effettivamente originaria, perché la nostra mente, nella ricostruzione di questi autori, si presenta come una storia, e la storia raccontata comincia dalle emozioni del nostro corpo, dal suo stato di benessere o malessere. Nota poi Sobrero come questa esperienza originaria di relazione con le emozioni in realtà nella vita cosciente si perda. Questa è una ricostruzione, è un'ipotesi, diciamo, di carattere teorico, ma il rapporto diretto con le emozioni si perde, e il raccontare storie, questa volta in senso letterale, quando ci sarà la competenza linguistica per farlo, eccetera, sarà un modo per recuperare l'aspetto emotivo o per distanziarsene e per proteggersene, ma in qualche modo, diciamo, nel corso dello sviluppo individuale, questa relazione immediata, diretta, questo essere immersi in una scena che ci parla e con la quale comunichiamo attraverso emozioni, lo perdiamo da un punto di vista cosciente. In stati normali di coscienza non riusciremo più a sentire le emozioni nella loro forma originaria. L'accesso diretto alle emozioni in situazioni normali ci sarà interdetto. Per sentirne gli echi bisognerà raccontare storie. Le storie avranno il compito di separarci e spesso ripararci dalle emozioni, eccetera, eccetera. Questo, se ci ricordiamo, le tre prospettive di cui si parlava prima, la prospettiva archetipica può avere qui, per esempio, uno dei fondamenti della sua almeno parziale ragionevolezza e ragion d'essere. Se è vero che c'è una dimensione esperienziale originaria alla quale è possibile riferirsi in epoche successive dello sviluppo umano, quando cioè si ha piena coscienza di sé, beh, forse c'è un fondo lontano di esperienze, appunto, a cui forse fa riferimento quel grande repertorio di motivi, storie, tipi comuni di cui, per esempio, ricordate, si è parlato anche a proposito di fiabe. Edelman stesso propone il concetto di scena per articolare ulteriormente il quadro. Le mappe, le esperienze, le correlazioni si fissano in scene che in qualche modo incrementano la velocità di reazione, la velocità di attuazione dei meccanismi di riconoscimento, e lo rendono più efficace. Le scene offrono contesti alle emozioni e aiutano a precisarne il valore adattivo. A questa fase della storia, possiamo dire, non c'è ancora la comparsa del sé cosciente, della coscienza, e per caratterizzare questa fase Edelman parla di presente ricordato. Presente perché è un essere immersi in ciò che ci circonda, in un ambiente che è quello, diciamo, con cui si ha a che fare immediatamente e contestualmente, ricordato perché ci si ha a che fare, vale quello che si è detto per riconoscimento, si ha a che fare con questo presente non solo per il mezzo dell'interazione immediata che gli organismi hanno, ma anche grazie a un meccanismo, per esempio, della mappa globale, quello che ci ha messo in correlazione con tutto ciò che la specie ha sperimentato prima di noi. È un livello, beh, meglio non addentrarsi in faccende etologiche di tipo autogestito, insomma, e di esperienze con i gatti. Il passo successivo avviene quando appunto si configura ciò che è effettivamente specifico dell'Homo sapiens, diciamo, della capacità di coscienza dell'Homo sapiens, e implica uno sviluppo della capacità simbolica e linguistica enormemente superiore a quella, e qui in fondo che avviene un po' lo scarto con altre specie, le quali possono condividere il livello del presente ricordato. Ma nel pezzo successivo che si chiama Il problema antico dell'intenzionalità è dove appunto si discute il passaggio successivo, dove si va oltre le dinamiche interazionali del presente ricordato, della compresenza di eventi e basta. Dalla compresenza di eventi si passa alla capacità di fare ordine, di stabilire un prima e un dopo, di individuare rapporti di causa ed effetto, e vedremo nel capitolo su Branner, che è un altro autore, diciamo, che si occupa un po' delle stesse cose, in generazione successiva a Edelman e Damasio, Michael Tomasello, parla proprio di questa di questo aspetto in termini specifici, della scoperta del meccanismo di causa ed effetto, la capacità linguistica e un incremento significativo della capacità simbolica consentono questo passaggio. Non ne sono però le cause. Su questo loro sono molto netti. La capacità linguistica e il linguaggio verbale è un ingrediente, è un aspetto fondamentale di questo sviluppo, di questo passaggio. Non ne è la causa, è un aspetto importantissimo, ma non la causa. Si pone il problema, appunto, come dice il titolo del paragrafo, della intenzionalità. Intenzionalità è un termine che poi ricorrerà anche nel capitolo successivo molto di frequente. In realtà è un termine tecnico, verrà usato anche in senso molto meno tecnico. Per noi intenzionalità, in linguaggio corrente, è avere intenzione di voler fare una cosa. Intenzionalità, in questo senso più tecnico, è viceversa la tensione della coscienza verso l'altro da sé, tensione della coscienza verso l'altro da sé. È un termine della scolastica, della filosofia scolastica medievale, recuperato da Franz Brentano, un filosofo dell'Ottocento, e ulteriormente da Husserl nel Novecento. Tensione della coscienza verso l'altro da sé è un'altra delle caratteristiche, diciamo, che identificano in modo forte questa ipotesi interpretativa è del Manna Dalmasio e che verrà ripresa da Brunner, altro da sé, appunto. Cioè il rapporto con l'altro, e ricordate le premesse Bateson-iane di Sobrero che metteva proprio in prefazione, la presenza dell'altro, il rapporto con l'altro, che sia mondo esterno o nel caso della nostra specie, soprattutto da un punto di vista della comunicazione, della cultura, gli altri esseri umani, è un elemento, diciamo, costitutivo di questo modello interpretativo. Il ruolo, la funzione dell'altro, la capacità di relazione con l'altro come in realtà unico mezzo per la definizione del sé. E si ha una capacità di distinguere, imponendosi in questa relazione con l'altro, una capacità di distinguere e tenere distinto il sé dall'altro da sé, il mondo esterno da quello interno, di concettualizzare questa distinzione e di saper distinguere le concettualizzazioni dai loro oggetti. Sobrero fa degli esempi per dire: il nostro pensiero può tendersi verso le cose senza che le cose ci entrino in testa e senza che il pensiero entri nelle cose, senza che le cose esistano veramente o si materializzino e senza che il nostro pensiero si perda in esse. È la premessa perché si possano raccontare storie, sognare di essere eroi, leggere romanzi e vedere film, tutte esperienze che si fanno sapendo che c'è una distinzione fra noi e queste storie. Questo è il passaggio, appunto, alla conquista della intenzionalità. Se pensate a tutta la storia di Don Chisciotte, è basata esattamente sul non avere questo, sul perdersi nelle storie. Don Chisciotte era un grande appassionato di romanzi cavallereschi e lui diventa un cavaliere perché non distingue più le storie che leggeva dalla sua storia. La sua storia, la sua vita diventa le storie che leggeva e il mondo che vede diventa il mondo delle storie che leggeva. Questo rapporto con l'altro da sé in termini sani, cioè di capacità di distinzione, è il tema dell'intenzionalità. Un altro modo, dice Sobrero, è definire la capacità della mente di relazionarsi a oggetti o a stati di cose ad essa esterne, di essere sempre in tensione verso qualcosa e aggiungere subito di mantenere distinto il mondo interno e il mondo esterno del reale. Diciamo coerente con l'impostazione anti-istruzionista di Edelman e di Damasio, possiamo dire così, anti-istruzionista, è che l'interazione con l'altro, col mondo esterno, quella che in termini, appunto, di Edelman si chiama selezione somatica dal punto di vista dell'individuo, è necessaria anche per il completamento e per il compimento del processo di acquisizione della competenza linguistica, di cui la selezione evolutiva ci dà gli strumenti, ma non il prodotto finito. Quello che osservava il modello di riconoscimento per istruzione, cioè la come fa un bambino così rapidamente a imparare le lingue, non è pensabile che sia realizzabile se non nell'economia di un'interpretazione innatista. Per loro viceversa è vero esattamente il contrario: solo grazie alla quella che chiamano selezione somatica, cioè all'esperienza individuale di relazione col mondo, si può portare a compimento ciò che la selezione evolutiva ci mette a disposizione, diciamo, come cassetta degli attrezzi. La competenza linguistica, scrive Edelman, può essere considerata innata, prodotto dell'evoluzione, nel senso che richiede che si realizzi il completamento di certe strutture cerebrali, come la capacità semantica di mappare il mondo. Ma poi tocca ai meccanismi della selezione somatica, e in particolare agli aspetti della selezione che derivano dalla relazione con gli altri individui della stessa specie, perfezionare l'opera. La selezione evolutiva ci ha fornito gli strumenti perché la selezione somatica possa in breve tempo costruire il linguaggio, non ci ha fornito il prodotto bello e fatto. L'opera va completata, non abbiamo tutto dentro e scatta l'interruttore di cui si parlava la volta scorsa e siamo in grado di operare. L'opera va completata, se non viene completata non si ha un successo. Dice Sobrero, per capire la funzione che Edelman attribuisce al linguaggio bisogna sottolineare questo aspetto. Qui sta del resto la differenza fondamentale con Pinker e il modello di riconoscimento per istruzione. Il linguaggio non si limita a ricalcare l'esperienza del mondo della nostra specie, ma la riformula, seleziona i punti nodali delle mappe semantiche, manipola concettualmente i simboli e le regole che l'evoluzione ha selezionato nella memoria della specie. Cioè c'è un intervento creativo, una modifica a questo livello della selezione somatica, cioè dell'esperienza individuale, ed è per questo che è un elemento indispensabile al completamento del processo, perché viene assegnato in questa ipotesi interpretativa un ruolo creativo, fattuale, concreto, pratico, e questo tema anche del rapporto fra conoscenza e pratica pure tornerà nel discorso su Brunner. Un dettaglio che era interessante, che viene qui anche ricordato nell'economia di questo discorso, era la questione di cui abbiamo sentito parlare un po' tutti, dei neuroni specchio, che è una scoperta che è stata fatta studiando esattamente i processi neuronali dei meccanismi di intenzionalità. I neuroni specchio sono quelle aree del cervello che si attivano in risposta, come se fosse appunto uno specchio, a qualche cosa che si vede. Il punto interessante è che sono le stesse aree che si attivano quando si fanno determinate azioni e quando si vede fare determinate azioni e quando ci si aspetta che altri facciano determinate azioni. Questo anche sarà appunto un tema che ritornerà discutendo di Brunner. Cioè ancora una volta la fondamentalità della presenza dell'altro in tutto questo discorso, intenzionalità in sé, è, come abbiamo detto, la propensione verso l'altro da sé. I neuroni specchio sono una specie di prova empirica misurata, fin dove ci si spinge si riesce a spingersi a livello strumentale per indagare sul funzionamento della mente, perché io vedo fare cose che, cioè, la mia mente si attiva nella stessa maniera quando altri fanno cose e addirittura quando ho l'aspettativa che altri facciano determinate cose. L'intenzionalità non è soltanto la mia propensione a ciò che mi è esterno, ma nella specie umana soprattutto è la capacità di vedere che gli altri hanno una intenzionalità analoga alla mia. C'è un discorso che non, sì, no, sta sicuramente parlando di Branner, perché appunto parlano della, dello sviluppo, dell'età dello sviluppo, eccetera. Molto presto il bambino impara la semantica degli sguardi che gli vengono rivolti. Non ci si limita a guardarsi negli occhi, ma impara a guardare dove l'altro sta guardando, quindi a sviluppare una sua intenzionalità che è uno specchio dell'intenzionalità altrui. E questo è qualcosa che succede molto prima che ci sia una qualsiasi competenza linguistica e una presenza della coscienza di sé e una capacità di raccontare storie come modo per fare ordine nel mondo. E questa è già appunto un esempio di quella che si chiamava prima scena, con Edelman ma poi anche con Branner, la scena in cui il bambino vede lo sguardo altrui e direziona il suo sguardo nella stessa direzione. Non sa parlare, non sa fare niente, non sa comunicare nei termini usuali che noi usiamo del linguaggio verbale, ma questo è già un riconoscimento, una comunicazione, uno stare nella scena secondo i primi stadi e i primi aspetti di quello che poi porterà appunto alla comunicazione, diciamo, a pieno titolo, sviluppata, eccetera, eccetera. Imparare a guardare dove un altro sta guardando e facendolo non come lo specchio involontariamente fa, sta lì ed è un oggetto inanimato, ma intenzionalmente, è, diciamo, una forma di interazione con l'altro, per esempio con l'adulto, e col mondo, ciò che stiamo entrambi guardando, che è appunto una esemplificazione di tutto questo discorso che siamo venuti facendo. I neuroni specchio sono esattamente appunto una scoperta importante, perché è un dato anche sperimentale, misurato e ricostruito prima in altri primati, poi anche nell'uomo, del fatto che c'è un'attività cerebrale che sottostà o sovrintende, insomma, corrisponde a questo tipo di interazioni. Saltando un po' di cose, il capitolo successivo appunto tratta di questo personaggio che è Jerome Seymour Branner, che è stato un longevissimo, perché ha vissuto 101 anni, esattamente come Levi-Strauss, però è nato un po' dopo e quindi è morto un po' dopo, dal 1915 al 2016, americano, che è stato, sì, certo, uno psicologo, ma uno psicologo abbastanza particolare, e Sobrero dice è, in fondo, è stato quello che è l'interlocutore principe per una prospettiva antropologica. Questa sarà la fine del discorso, ma insomma si anticipa. È lui che ha parlato, Branner, di psicologia culturale, con questo culturale che è un aggettivo familiare in antropologia. Si parla di antropologia culturale appunto per distinguerla dalla, da quella che era la vera antropologia, cioè l'antropologia fisica, che oggi si chiama antropologia senza aggettivi e si pratica tuttora come studio delle popolazioni, eccetera, palettrologia, eccetera. Psicologia culturale, in realtà psicologia culturale in Branner vuol dire almeno due cose, perché non solo vuol dire la sottolineatura che è stata costante nella sua formazione e nella sua attività, del ruolo del contesto e quindi della cultura in termini umani, cultura, nello studio della psicologia, ma anche come forma di critica culturale alla psicologia. E qui si riconnette appunto anche per sue esperienze personali Alberto Sobrero. Branner conclude qui, almeno nella trattazione di questo capitolo verso la fine, si parla delle critiche di Branner a due grandissimi, anche dal suo punto di vista, come Freud e Piaget, collocandoli come non solo come prodotti della loro stessa cultura e non solo come, diciamo, grandi scienziati che parlano di tutta l'esperienza umana, ma prodotti della loro medesima cultura. E dunque, dice Branner, in qualche modo bisognerebbe parlare di etnopsicologia come si parla di etnobotanica, di etnoscienza, eccetera, dove quel prefisso etno marca la dipendenza da un determinato contesto culturale di quella disciplina. Noi parliamo di etnobotanica, per esempio, per una popolazione che vive nella foresta amazzonica e sviluppa una competenza sofisticatissima, anche se non scritta, anche se non sistematica nei termini in cui la intenderemmo noi, ma una competenza sofisticatissima delle fondamentale dal loro punto di vista mondo vegetale che li circonda, particolarmente ricco, e una competenza particolarmente ricca gli corrisponde anche da popolazioni che non hanno nessuno sviluppo tecnologico, eccetera. Parliamo in quel caso di etnobotanica. Branner dice: beh, noi dovremmo parlare per noi stessi di etnopsicologia. La nostra psicologia è una psicologia che è figlia della nostra stessa cultura. Cioè, in termini un po' più eleganti, psicologia culturale. Però c'è anche l'altro aspetto, diciamo, che poi è fortemente presente nell'esperienza di Branner, nel lavoro di Branner, cioè psicologia culturale nel senso di sottolineare il ruolo fondamentale dei contesti culturali nelle dinamiche psicologiche medesime, e quindi l'obbligo per Branner di tenerne presente da parte degli studiosi. Sobrero identifica tre aspetti principali nel lungo lavoro di Branner, tre interessi principali, e poi tratterà essenzialmente del terzo: percezione, mente e narrazione. Percezione, mente e narrazione. Percezione è ciò della, diciamo, la prima fase del lavoro di Branner, 1915 nato, e stiamo parlando dell'immediato dopoguerra e parte degli anni 50. È in America, la psicologia sperimentale in America si fa largamente in laboratorio, è una psicologia di impostazione comportamentista. Comportamentista vuol dire, per quel che mi ricordo, essenzialmente di tipo descrittivo a partire da ciò che si vede. Io studio, osservo i comportamenti e da questi astraggo e deduco gli aspetti, diciamo, che a livello psicologico, mentale, eccetera, spiegano i comportamenti. In questa sua prima fase di, diciamo, apprendistato, di lavoro, eccetera, già Branner sviluppava un approccio critico, prendeva le distanze dalla prospettiva comportamentista, perché questa vedeva, dice Sobrero, nella mente solo un dispositivo più o meno automatico di dare risposta agli stimoli esterni. E viceversa, da un lato Branner già si interessava agli aspetti interni, a cosa succedeva all'interno della mente, e dall'altro ai contesti, diciamo, ambientali e culturali, le condizioni sociali e culturali in cui poi soprattutto, per esempio, si interessava già allora della trasmissione del sapere e dell'apprendimento, tutto questo si realizzava. Percezione. Mente è l'etichetta usata per caratterizzare il secondo periodo del lavoro di Piaget, quando in Europa si incontra con Jean Piaget di Branner, quando in Europa si incontra appunto con Jean Piaget ed entra in contatto anche con il lavoro di psicologi e psicolinguisti e neuroscienziati sovietici. Luria era un neuroscienziato, direi. Vygotsky, Lev Vygotsky, era un psicolinguista. E in questa seconda fase del suo lavoro, etichetta mente, si confronta con questi due, con l'opera di questi due grandi personaggi come Jean Piaget e Lev Vygotsky, che erano molto diversi l'uno dall'altro, e Branner, diciamo, prende da entrambi, ma in realtà cerca di andare oltre entrambi. Piaget, essendo quello che per lui era troppo ancora concentrato su una idea autonoma del meccanismo della mente, del funzionamento, aveva studiato soprattutto la psicologia dell'età evolutiva e quindi aveva fatto degli enormi studi sui meccanismi di apprendimento del pensiero dell'età evolutiva. Ma diceva, come, non mi ricordo se è un'espressione medesima di Branner o la sintetizza così Sobrero, era troppo esemplata sul bambino svizzero per bene, quindi un cervellino troppo perfettino, precisino, e che funziona in modo da orologino, appunto, svizzero, di cui è fondamentale conoscere i meccanismi, ma c'è molto altro nel mondo e non c'è solo la Svizzera nel mondo per far funzionare o inceppare gli orologi. Gli interessava anche altro, e una delle possibilità dell'altro era Vygotsky, che era molto più interessato al rapporto con l'ambiente culturale e una concezione, diciamo, pubblica della mente. Il contrasto è di fondo, sintetizzato, ovvero Piaget e Vygotsky finiscono per rappresentare nella sua riflessione gli estremi della secolare opposizione fra apollinio e dionisiaco, fra ordine e disordine, fra innato e appreso. La vicinanza di Branner è sicuramente maggiore con il modello Vygotsky, ma essenzialmente poi gli interessa andare anche oltre, e qui comincia, per esempio, ad aprirsi al confronto che resterà una costante del suo lavoro culturale con l'antropologia, perché per spiegare appunto i meccanismi della mente il confronto col contesto culturale è importante, ma una cultura non basta. Non solo non basta la Svizzera, ma non basta proprio una cultura. Quindi la prospettiva comparativa classica offerta dall'antropologia era un'acquisizione che Vygotsky aggiunge e manterrà poi per sempre. Quello che poi interessa maggiormente nell'economia del discorso di Sobrero è quella che è la terza fase, etichettata non a caso con la parola narrazione, in cui poi torneranno appunto molte delle cose a cui abbiamo accennato parlando di Edelman e di Damasio, quando Branner entra in contatto e si confronta con filosofi inglesi come Austin e Searle e Wittgenstein, che inglese non è, ma diciamo ha essenzialmente è diventato noto al resto del mondo a partire dal suo insegnamento in Gran Bretagna e poi la pubblicazione di tutte le sue opere postume del cosiddetto secondo Wittgenstein. John Austin è un filosofo e linguista, filosofo del linguaggio, qui non è menzionato, ma in italiano è una delle sue cose più note, tradotte negli anni forse fine 60, insomma sicuramente se ne parlava molto negli anni 70, How to do things with words, come fare cose con le parole in termini letterali, ma il titolo originario della traduzione non era questo, non me lo ricordo, ed era gli aspetti performativi del linguaggio. Quando parlando io faccio cose, non solo comunico. Se io vi dichiaro marito e moglie perché ne ho il potere, voi siete marito e moglie. Io vi ho dichiarato marito e moglie. Se ti maledico, ti ho maledetto. Se ti benedico, ti ho benedetto. Se ti ho... adesso non mi vengono agli altri esempi, ma queste sono le funzioni performative del linguaggio. Con altri filosofi del linguaggio dell'epoca o filosofi dello stesso ambiente, poi si parlerà anche di Grice, usando molto le opere di Wittgenstein che si venivano pubblicando appunto dopo la sua morte, e con il lavoro di un filosofo come John Searle, si costituisce un ambiente di riflessione con il quale Branner entra in contatto e largamente in consonanza. E che gli servono anche a criticare e a prendere le distanze definitivamente con questi aspetti anche pragmatici, sociali per certi aspetti, o con Searle in dialogo con una prospettiva evolutiva del linguaggio e dello sviluppo della mente, dalle posizioni con cui aveva dialogato nel periodo precedente, soprattutto di Freud e di Piaget. Nei confronti delle quali essenzialmente la critica è sempre un po' questa, di considerare il singolo organismo, il singolo essere umano come una specie di monade in cui lo sviluppo avviene completo, come se fosse un robottino automontantesi, e nello stesso tempo è una specie di riassunto ontogenetico di tutta la filogenesi della cultura occidentale. L'uomo, questa è la posizione che Branner critica, l'uomo è essenzialmente un individuo che nasce e muore solo, portando sulle spalle tutta la storia dell'umanità. I tre tratti che critica principalmente della concezione tradizionale dello sviluppo della mente sono la privatezza del processo di sviluppo, In secondo luogo, l'idea che il bambino cresca grazie a una capacità non mediata di categorizzare il mondo, cioè tutto dall'interno verso l'esterno, e infine la convinzione di senso comune che il pensiero si sviluppi indipendentemente dall'azione e dalle emozioni e magari in opposizione ad esse. Dunque, ancora una volta, il rapporto con l'esterno, con l'altro, con il fare, azione. La critica dell'intelligenza come conquista in solitario di traguardi successivi, una faticosa ascesa tutta intellettuale che il bambino compie da solo e che lo conduce dal concreto all'astratto, dall'agire istintivo al ragionamento, dall'azione che precede il pensiero al pensiero che precede l'azione. Questo è poco. Non è che non ci sia del vero, appunto. Piaget, Freud hanno insegnato tanto, ma non basta. Con Austin, con Grice, con Searle, ci sono delle acquisizioni che portano a una convergenza con tutto quello che abbiamo raccontato prima con Edelman e Dalmasio, e in particolare John Searle dedica alcune opere specificamente a questo tema dell'intenzionalità che dicevamo prima. Intenzionalità, un saggio sulla filosofia della mente, mente una breve introduzione. L'intenzionalità assume un posto e una funzione nuovi, non più come per Piaget una conquista dello sviluppo dell'intelligenza, ma una forma elementare della coscienza, una capacità biologica della mente, non un problema filosofico, ma, come scriverà più tardi Searle, un problema concreto. Torna dunque l'importanza dell'azione, del mondo esterno, della necessità del completamento del set di istruzioni che pure abbiamo mettendole alla prova, scontrandole con quello con cui ci troviamo a che fare nella nostra esperienza concreta. Un problema concreto non troppo lontano da quello che dovremmo risolvere domandandoci come sia possibile che un animale che prova fame e sete si rappresenti mentalmente il cibo e l'acqua. Specificità della intenzionalità umana. E qui Sobrero dice, come per Edelman e Dalmasio, la convinzione di Searle e Branner è che l'intenzionalità sia una conquista evolutiva che nella sua forma più compiuta nella specie umana si definisce non solo come disposizione naturale a configurare cose del mondo nella mente. Ho fame, mi figuro il cibo e magari le azioni per arrivare a procurarmi cibo, ma soprattutto e principalmente disposizione a scambiare stati intenzionali, disposizione a supporre negli altri analoga capacità e al medesimo tempo a cercare stati intenzionali nelle azioni altrui. Qui appunto il discorso di Searle è abbastanza parallelo a quelli che abbiamo ricostruito con Edelman e Dalmasio. L'ipotesi è che l'intenzionalità non solo si identifichi con una disposizione biologica, ma costituisca una rappresentazione, qualcosa di molto più complicato, che prevede interpreti, uno scopo, un inizio, uno svolgimento, un compimento. Intenzionalità, scena, pensare narrando, storia. Disposizione biologica, sì, e dunque siamo in tutto il discorso evolutivo e l'inserimento della riflessione sullo sviluppo della mente umana nell'ambito della storia naturale ed evolutiva della specie umana, ma con una specificità, appunto, specificamente umana, che qui dice della tridimensionalità, ed è, torna la metafora della scena e della compresenza di diversi elementi in contemporanea, e torna la metafora del teatro. Il pensiero nasce nel teatro della nostra mente molto prima che vi prendano stabile domicilio la sintassi e la semantica della parola. Ci sono scene complesse, prima scene costituite solo dalla compresenza delle sensazioni e delle emozioni, poi la capacità di raccordare questo in mappe, più tardi l'apparire dell'io, inizialmente nella forma cieca che Edelman aveva chiamato del presente ricordato, e in seguito nelle progressive conquiste che conducono alla coscienza estesa del sé autobiografico. Questa è quella che Sobero sintetizza come morfogenesi della narrazione, appunto radici della questione della narrazione. Dal fatto di sentirsi, siamo sempre nel discorso delle prime fasi, quindi il bambino, dal sentirsi inserito in una narrazione, nel senso che la scena in cui si ordina come una narrazione, alla capacità di riferirsi a questa scena raccontando la propria storia, raccontando la storia dell'io. Dalla sensazione di stare dentro una scena, progressivamente il bambino comincia a raccontare la propria storia. La questione, per dirla in breve, non è che noi cominciamo a pensare per storie, ma piuttosto che l'intenzionalità come forma primitiva pre-linguistica della mente si presenta subito organizzata in storie. Come avevamo detto prima, è la forma in cui il rapporto della mente col mondo si presenta come una storia. Non c'è ancora un io che racconta questa storia, è una conquista progressiva, ma è proprio la forma in cui tutto ciò si presenta e che noi pian piano impariamo a esplicitare, a elaborare come una storia. Qui viene messo in scena un altro interlocutore, oltre a Edelman e Damasio, Michael Tomasello, che dicevo prima è anch'esso uno psicologo USA, americano, scusate, di generazione successiva, è nato nel 1950, e Brammer lo cita abbastanza estesamente, ma insomma, mi sembra che chiarisca il discorso. Dice Brammer: Michael Tomasello afferma persuasivamente che ciò che in origine differenzia la specie umana dagli altri primati fu la nostra aumentata capacità di leggere le reciproche intenzioni e gli altrui stati mentali. Capacità molto precoce, il bimbo impara rapidamente a capire che l'adulto sta guardando da qualche parte e direziona il proprio sguardo da qualche parte. Questo è l'inizio, proprio l'inizio di questo che per Tomasello è un passaggio fondamentale nel distinguere Homo sapiens dagli altri primati e dalle altre specie: una incrementata capacità di leggere le reciproche intenzioni, che ancora è un fatto non verbale, ma che ovviamente è un meccanismo basilare, potente e poderoso di quella che sarà poi la cultura. È una precondizione, ecco lo dice, una precondizione della nostra vita collettiva in una cultura. Precondizione, ce l'abbiamo dentro, mappa globale, filogenesi, eccetera, Al momento in cui ciascuno di noi si affaccia sulla scena e mette in atto la precondizione, il meccanismo, diciamo, va a compimento. Dubito che una simile vita collettiva sarebbe possibile se non fosse per la capacità umana di organizzare e comunicare l'esperienza in forma narrativa. Ancora un altro autore che usa, dello stesso gruppo naturalmente, che si occupa degli stessi argomenti, che usa la figura della narrazione per spiegare come tutto comincia. Infatti è la convenzionalizzazione della narrativa che converte l'esperienza individuale in una moneta collettiva che, per così dire, può circolare su una base più ampia del semplice rapporto interpersonale. La capacità di leggere il pensiero di un altro non deve più dipendere dalla condivisione di una qualche angusta nicchia ecologica o interpersonale. Essa piuttosto viene a dipendere dalla condivisione di un comune fondo di miti, leggende popolari, buonsenso. Se il bambino guarda un adulto che guarda e guarda dalla stessa parte, sono nella stessa stanza, sono vicini. Non solo non parlano, ma devono essere vicini, per cui questo perché ciò possa funzionare come meccanismo comunicativo e capacità di capirsi l'un l'altro. La convenzionalizzazione della narrativa, e ricordate, per convenzionalizzazione della narrazione direi che suona quello che avevamo ricordato di Paul Ricoeur, Mimesis 1, 2 e 3, cioè appunto, non mi ricordo se lì si parlasse di convenzionalizzazione, ma certamente erano delle figure che venivano usate per riferirsi a una articolazione successiva, una specializzazione successiva del narrare, da un narrare che aderisce alla vita quotidiana e non è altro che una semplice conferma del io ci sono, alla specializzazione somma in Mimesis 3, per esempio, che ci fa distinguere una poesia da un trattato scientifico. Ed entrambe sono forme di narrazione, ma altamente specializzate e appunto convenzionalizzate. La convenzionalizzazione della narrazione, quindi la fissazione di generi e ovviamente passando per l'acquisizione e l'uso del linguaggio verbale, fa sì che non ci sia più bisogno dell'essere vicini per comunicare, ma si formi un deposito che, così come a livello filogenetico c'è un deposito che è la mappa di esperienze, competenze, attitudini, successi e insuccessi di interazioni che la specie ci tramanda, con il deposito puramente culturale, perché appunto poi al nostro livello specie specifico la dimensione della comunicazione ha prodotto la cultura, si crea un deposito parimenti sempre accessibile per la via della scrittura, ma anche per la via della tradizione orale, perché la scrittura è un'invenzione abbastanza recente nella storia dell'umanità e ancora più recente il fatto che la scrittura sia un meccanismo di trasmissione delle notizie e del sapere molto diffuso. Scrivere viene molto dopo che parlare. Tutti sappiamo parlare, tutti impariamo a un certo punto a parlare, non è necessario imparare a scrivere, e larghi strati di popolazione e tanta parte dell'umanità ha fatto a meno dello scrivere, ma sapeva, faceva, raccontava, ricordava, trasmetteva. Tradizione, trasmissione orale, funziona lo stesso. La scrittura è un meccanismo potentissimo che, diciamo, moltiplica la capacità di trasmissione e anche di deposito, perché la tradizione orale, come si dice sempre, muore un griot, muore una biblioteca. La biblioteca ce la devono bruciare per farla morire, la biblioteca con i libri, quindi è più resistente, quindi è un meccanismo potente, ma non è l'unico ed è anche un accessorio abbastanza recente. La condivisione di un comune fondo di miti, leggende popolari, buon senso. Più che buon senso, qui non so come fosse in originale nell'originale, a me verrebbe meglio una traduzione come senso comune che buon senso. Non sono proprio la stessa cosa, anche se nel linguaggio corrente possiamo usarli un po' l'uno al posto dell'altro, ma per buon senso tradizionalmente ci si riferisce come a una capacità, e senso comune come i prodotti e di questa capacità intellettuale e della tradizione, un deposito al quale tutti attingiamo, possiamo attingere, ma non sono proprio la stessa cosa. Dunque Tomasello mette l'accento su questo elemento dell'intenzionalità umana, e cioè la capacità, in fondo il carattere sociale e comunicativo dell'intenzionalità umana, che non è solo la capacità dell'umano di relazionarsi con l'esterno, ma soprattutto di vedere l'altro che si relaziona con che è capace di fare lo stesso, che si relaziona con l'esterno e che si può dunque relazionare con me e io con lui. È uno scatto, diciamo, che differenzia sensibilmente l'esperienza umana dalle altre. Ci troveremo a dover concludere, e qui è Branner che parla, ci troveremo a dover concludere che l'intenzionalità e le sue vicissitudini costituiscono un sistema categoriale primitivo mediante il quale organizziamo l'esperienza. Un sistema primitivo, cioè originario, almeno quanto quello della categoria della causalità. Ma questo carattere conoscitivo, questa valenza conoscitiva della intenzionalità, va sempre insieme, e anche questa è una cosa alla quale si era già accennato, con il carattere pragmatico strumentale. Questi due caratteri dell'intenzionalità, il pragmatico e il conoscitivo, ne va aggiunto un terzo non meno importante, l'aspetto emozionale. E anche questo interesse di Branner per l'aspetto emozionale, che era un tratto che lo distingueva per esempio all'impostazione di Piaget, è una cosa che torna, era Damasio che inseriva il discorso delle emozioni a livello della formazione del proto-sé, quindi proprio quando il meccanismo cominciava ad avviarsi. L'aspetto emozionale nelle forme prelinguistiche del linguaggio corporeo, dei gesti, ai primi abbozzi di lessico, eccetera, si esprimono desideri, stati di benessere e malessere. Le storie, diranno più tardi i loro studiosi, cominciano sempre con una perdita e continuano con una ricerca. Questa storia della perdita e della ricerca l'abbiamo però già sentita, è proprio. Le funzioni narrative, e ancora una volta, archetipi, le funzioni narrative che lui identifica, le 31 funzioni narrative che sono secondo lui capaci di descrivere tutte le fiabe del mondo, cominciano con una mancanza, una rottura di equilibrio, e tutto lo sviluppo della storia consiste nelle vicissitudini, anche dell'intenzionalità, per ricostruire l'equilibrio a un livello, superiore. Il pezzo successivo ha un titolo, diciamo, interessante, e mette in scena un nuovo interlocutore, Lewis Wolpert, che è anche lui un biologo, e che ha scritto un libro che si chiama Sei cose impossibili prima di colazione, le origini evolutive del credere, of belief. Qui Sobrero, sulla scorta di Branner, aggiunge che alla narrazione come bisogno primario, diciamo, dell'umanità, si aggiunge un bisogno altrettanto primario e simmetrico, quello del credere. Per qualcuno che narra, ci deve essere qualcuno che crede alle narrazioni. Io ho bisogno di credere alle narrazioni non meno di quanto abbia necessità di narrare. Credere alle narrazioni è una esperienza originaria, esattamente quanto quella di produrre narrazioni. Narrare è un fatto comunicativo, implica l'esistenza di più elementi. Prendendola adesso nella versione più, diciamo, letterale, cioè la narrazione con qualcuno che racconta una storia, ci deve essere una storia da raccontare, dunque un mondo esterno del quale mi do conto e do conto ad altri narrandone. Ci sono io che narro e c'è qualcuno al quale sto narrando, uno o tanti che siano, ma ci sono gli altri che stanno narrando. E se da un lato c'è appunto l'emissione in termini della narrazione, dall'altro c'è una ricezione che è nei termini del credere, del crederci. Qui ancora una volta Rodney Needham, che mi pare che avevamo già citato con il libro Credere, appunto, tradotto in italiano come Credere, in originale era Belief, Language and Experience, in italiano Credenza, Linguaggio ed Esperienza sono il sottotitolo, perché in italiano appunto credenza rende male il belief, cioè un po' svalutativo per noi credenza, ma che ha scritto questo intero libro sulla esperienza del credere, arrivando a una conclusione, diciamo, non proprio incoraggiante sulla possibilità di fare ordine, oltre che nell'esibire tutte le varie declinazioni possibili dell'esperienza del credere. E qui viene citato un autore che spesso ricorre anche, Wittgenstein. Uno dei libri editi sul suo materiale inedito si chiama Della certezza, in italiano. La certezza è l'effetto della credenza. Sono certo di qualche cosa, ci ho creduto e ne sono certo. Come fa in tutti i suoi libri, in quello che noi chiamiamo il secondo Wittgenstein, Wittgenstein fa un enorme campionario di espressioni tratte dal linguaggio comune per farci vedere come nel nostro linguaggio ci sia da un lato tutto quello di cui abbiamo bisogno per ragionare sulla nostra esperienza, e dall'altro come dobbiamo stare molto attenti a quello, diciamo, ci fa bene stare molto attenti a quello che possiamo dire e ascoltare, perché apparentemente il linguaggio è ci trasmette tutto e il contrario di tutto. E in questo della certezza, che era veramente molto affascinante come lettura, è una enorme operazione decostruttiva per mostrarci come ciò di cui noi siamo tranquilli e sereni di essere certi e funziona, perché diciamo cioè funziona come un orologio che ti dice effettivamente l'ora qual è, ma queste certezze sono fondate sul nulla, sul non. L'espressione estremamente sintetica che cita Sobrero di Wittgenstein è: credere credere non è una garanzia di realtà e non dipende necessariamente. No, dov'era quella di Wittgenstein? Arriva alla conclusione della certezza della prova. Quello era Needham. E dov'era che citava Wittgenstein? Va bene, non mi sono perso la citazione del Wittgenstein, ve l'ho detto che non ero riuscito a farmi tutte i miei cosini tutti precisi. Eccola, nella pagina dopo sta. Dice Wittgenstein, come fondamento di credenze ben fondate vi è una credenza infondata. Cioè le credenze ben fondate a un certo punto finiscono. Le dimostrazioni finiscono e sotto tutto c'è una credenza infondata, cioè il fondamento non c'è. Questo era stato un po' tutto il senso della sua operazione all'inizio della sua filosofia, trovare i fondamenti. Ed era l'unica opera che ha edito in vita, il Tractatus Logico Philosophicus. Eppure l'ultima, perché Wittgenstein scrive per proposizioni, sono tutte frasettine staccate, l'ultima proposizione del Tractatus era: di ciò di cui non si può parlare occorre tacere. Preludeva al secondo, era una forma di crisi o era una chiusa del suo discorso? Altra storia. L'esperienza del credere, che è simmetrica all'esperienza del narrare, il bisogno del credere, che è consustanziale e coessenziale al bisogno di narrare, questo Lewis Wolpert, che dà il titolo a Sei cose impossibili prima di colazione di questo pezzettino del capitolo di Sobrero, del libro di Sobrero, lo ha indagato in termini evolutivi. Sei cose impossibili prima di colazione, le origini evolutive del credere. Le sei cose impossibili prima di colazione è una citazione da un libro fondamentale che, se non avete letto, dovete leggere da grandi, che è Alice nel Paese delle Meraviglie. Esatto. Il film non vale, io non l'ho neanche visto, mi rifiuto di vedere i film di Disney sulle cose vere che esistevano prima. Disney mi sta benissimo per le cose originali che ha fatto, i Topolini eccetera, fondamentalissimo, anche nelle versioni italiane meravigliose. Gli autori Disney italiani sono dei grandissimi classici, che anche migliori di quelle americane. Il Topolino fatto in Italia con disegnatori italiani, autori di storie italiane, è veramente un'opera di ingegno notevolissima. Ma le versioni cinematografiche sceme di grandi classici non mi hanno mai convinto. Alice nel Paese delle Meraviglie è un grandissimo classico e è una cosa che viene citata molto spesso, per esempio, in filosofia del linguaggio. Qui Wolpert lo cita a proposito di uno scambio linguistico particolarmente appunto alla classico alla Alice, in cui la regina bianca, non ho avuto il tempo di ripassare in che pezzo della narrazione era, mi sa che era nella partita cricket, che giocavano con i poveri fenicotteri, la regina bianca chiede ad Alice quanti anni ha. Alice le risponde 7 e mezzo esattamente, perché Alice è una tipa molto precisa, e la regina si scoccia e dice: ma non c'è bisogno di dire esattamente, io ci credo che tu hai 7 anni e mezzo, e per esempio adesso ti darò io una cosa in cui credere, io ho 101 anni 27 giorni e 5 ore. E Alice dice: ma non è possibile, non c'è... No, adesso il discorso non lo ricordo esattamente, ma l'avevo rivisto prima, non lo ricordo esattamente. Non mi ci sforzo nemmeno a chiedere una cosa del genere, perché non è possibile. E la regina gli risponde: fai malissimo, hai poca pratica. Io alla tua età mi allenavo almeno mezz'ora al giorno a credere a cose impossibili, e prima di colazione sono arrivata a credere anche a 6 cose impossibili ogni giorno. È tutto un fatto di allenamento. Da qualche altra parte, per esempio, una cosa di cui appunto si ce le citavano a Filosofia del Linguaggio era: chi comanda sulle parole? Le parole, c'era un qualche personaggio che teorizzava che il funzionamento del linguaggio e che le parole funzionassero era una questione di potere. Se hai abbastanza potere di far fare le cose giuste alle parole, quelle fanno quelle cose lì. Il linguaggio è una funzione, è tutta una questione di potere, e naturalmente qui non era vero, perché era tutta una questione wittgensteinianamente di giochi linguistici, cioè di pratica, di uso, o sossurianamente di sistema e di compresenze e di elementi che sono in equilibrio e si disegnano l'uno con l'altro. Però Alice è un grande classico, leggetelo, sarebbe. C'è un'edizione meravigliosa che penso sia tradotta anche in italiano, annotata da, non mi ricordo, ma uno si può leggere il testo senza le note, ma sono delle note meravigliose, da un matematico l'ha fatto, sono anche quelle un apparato critico assolutamente meraviglioso. E qui lui, Walcott, prende questa citazione da Alice per dire 6 cose impossibili prima di colazione, per dire che in fondo la regina bianca aveva ragione. Alice ha quasi sempre torto in questi scambi, perché appunto fa la parte del buon senso che perde normalmente di fronte alle iperboli assurde, ma che dicono poi alle volte delle cose più profonde dei suoi interlocutori del Paese delle Meraviglie e di Dietro lo Specchio. Qui dice, in fondo Walcott ci vuol far capire che in fondo la regina non aveva tutti i torti, e che questa propensione al credere è in effetti un meccanismo evolutivo fondamentale della specie umana, che spiega perché crediamo. Crediamo nel senso di avere certezza, con Wittgenstein, della verità o veridicità di cose assolutamente indimostrabili, se non palesemente assurde, come ho 101 anni, eccetera, eccetera. Un altro libro di questo Walcott, che Sobrero cita per dire di che cosa si occupava lui, era la The Unnatural Nature of Science, la natura innaturale della scienza. Cioè, in questo libro Walcott ragionava su come fosse anche un po' strano effettivamente che solo nella cultura occidentale si era inventata la scienza. Cioè, la scienza come forma di pensiero e di narrazione non è una cosa ovvia e naturale che tutta l'umanità produce. È una cosa un po' innaturale e che dà anche un po' fastidio normalmente. La cosa più naturale e più efficiente e più efficace dal punto di vista dell'evoluzione, paradossalmente, non è il discorso scientifico che produce tecnica e tecnologia e effettivamente anche grande dominio su almeno pezzi della natura, anche con esiti perfidi e perniciosissimi, ma proprio il contrario, il credere è quello che è la cosa naturale, che va insieme appunto come pandan con il raccontare e che ha fatto funzionare l'evoluzione aborigine. Il credere in causa ed effetti è stato il più, è Wolpert che parla, il credere in causa ed effetti è stato il più grande risultato dell'evoluzione, sia fisica che culturale. L'uso degli strumenti e del linguaggio ha trasformato l'evoluzione umana e prodotto il nostro odierno modo di credere. La mia ipotesi, è sempre lui che parla, è che tutte le religioni, perché ovviamente quando uno parla di credere il discorso diventa facilmente sul tema religione. Ora, e lui lo dirà qui alla fine di questa citazione, come ho accennato la volta scorsa parlando del tabù e l'incesto, pochi sono gli universali culturali, cioè le cose che uno trova in tutte le culture del mondo. Il sentimento religioso è una di queste, cioè non è noto gruppo umano che non abbia sviluppato pratiche, credenze, istituzioni, riti, prodotto oggetti, eccetera, riconducibili a quello che noi nel nostro linguaggio chiamiamo religiosità. C'è sempre stato e c'è dappertutto, ovunque c'è anche chi contesta, non crede, eccetera, eccetera, ma comunque la religiosità è un tratto presente in tutte le culture umane note. Ne ragiona appunto Wolpert. La mia ipotesi è che tutte le religioni ebbero la loro origine nelle evoluzioni delle credenze intorno alle cause, rapporto causa ed effetto, scoperta che diceva prima, che a sua volta ebbe origine nell'uso degli strumenti. Trovare delle risposte intorno alle cause era naturale per chi si interrogava sul perché della vita e della morte. L'abilità mentale che sviluppò la ricerca delle cause a partire dai nostri progenitori determinò per via genetica la formazione di appropriati circuiti, tanto da domandarci se la religione non sia in parte nei nostri geni. Inserto di Sobrero, la selezione avrebbe fatto il resto, favorendo in ogni caso la propensione a credere anche al di là dei contenuti del credere. Conclusione di Wolpert: essenzialmente le credenze stabiliscono relazioni di causa ed effetto fra gli eventi e possono essere usate come guide per comportarsi in particolari situazioni e per giudicare il comportamento altrui. Da un punto di vista evoluzionistico, credere aiuta l'individuo a sopravvivere e spesso aiuta a migliorare la propria autostima e a spiegare in modo soddisfacente eventi non altrimenti comprensibili. E questo tra l'altro ricorda anche un po' l'interpretazione che dava Ernesto De Martino del ruolo della magia come protezione all'inizio del suo lavoro con il libro Il Mondo Magico. Aveva cominciato a interrogarsi sulla realtà dei poteri magici. Nel corso dell'elaborazione di quel libro arrivò a pensare piuttosto all'efficacia dei poteri magici, cioè all'efficacia culturale presso le popolazioni, qui per magia equivale precisamente a religione evidentemente, il ruolo culturale di questa istituzione in termini protettivi. Una categoria di De Martino è la crisi della presenza, cioè una situazione in cui il gruppo umano e il singolo perdono la capacità di agire in termini efficaci, normali, per fronteggiare situazioni particolarmente critici. Il rischio di morte, il lutto, un disastro di X motivi, eccetera. La crisi della presenza era la sua interpretazione di queste crisi proprio radicali, in cui c'è il rischio del blocco assoluto e della incapacità di far fronte alla situazione e di intervenire sul mondo. L'istituto magico e religioso offre, secondo un panorama di conoscenze, credenze condivise e che danno certezze nelle quali si crede, appunto, che offrono una funzione protettiva. Fai certe cose, certi scongiuri, qui abbiamo lavorato gli anni scorsi su De Magia e quindi l'etnografia del meridione italiano negli anni 40 e 50, fai una serie di cose, non è detto che questo ti debba risolvere il problema per cui sei andato dal maciaro, ma ti rassicura, ti fa riprendere la tua vita normale. Qui Wolpert parla di autostima, appunto, e di efficacia evolutiva di questo tipo di meccanismo, per cui uno riaffronta la situazione in termini normali. Come si dice sempre, non è che l'arciere pigmeo pensa che è la magia che fa abbattere l'uccello al quale tira la freccia, lo sa benissimo che è la freccia che lo tira giù e deve costruire l'arco, la freccia in modi molto efficienti per ottenere il successo. Ci mette anche la magia. Sono due piani distinti, ma questo discorso che sul piano appunto evolutivo il biologo Wolpert fa è abbastanza simile a quello che è stato sviluppato appunto anche in campo antropologico. Io qui oggi mi fermerei e non so se ho detto tutto quello che volevo dire, come ho detto non sarei stato sistematico, ma mi fermo comunque. Domande?